di vigore in qualche modo, perlomeno ho cercato di metterlo, è un tema a cui ho dato il titolo Figliuol di Dio e figliuol d'uomo o dell'uomo, lo stesso. E già qualche giorno fa, direi domenica ho dato il messaggio, direi martedì, mi è venuto in mente una sorta di continuazione di sequenza che è andata a buon fine, perché così ho avuto il modo di preparare il messaggio che porto avanti oggi, il quale ha ha un titolo molto breve, si chiama IN. Non è un fiume austriaco che dà il nome a Innsbruck, sia ben chiaro. IN, tanto in più o meno tutte le lingue c'è IN. Cosa vuol dire IN? Mi metto con voi a riflettere ad alta voce, assieme, con il cuore anche, ovviamente, su questa parola che compare così spesso nel Nuovo Testamento in particolare. Qualche giorno fa, no, già parecchio tempo fa, leggendo un libro che, ahimè, è il libro di Chambers nella sua versione originale, dice una cosa che mi aveva colpito da tanto tempo e che un po' per volta ha cominciato a far ronzare nella mia testa dei vecchi ingranaggi arrugginiti e che mi hanno portato a quello che adesso vi cercherò di esporvi. Questo testo, ve lo dico in inglese ma poi per tradurlo bene, dice che God, Dio, sappiamo, ventured all his in Jesus Christ. Allora, questo vuol dire che Dio ha, venture è un termine che ho faticato un po' a trovare in italiano, non l'ho trovato, ma in sostanza vuol dire che ho instradato, che ho, convogliato tutto di se stesso in Cristo. Questo è il senso di quella parola, Dio ha convogliato tutto se stesso in Cristo. Questo è il senso della parola. E la frase prosegue dicendo che a questo punto Dio vuole che noi convogliamo il tutto di noi in Cristo. Cioè ha sottolineato, ed è quello che voglio riflettere con voi oggi, come Cristo è un punto di incontro, un meeting point oggi si dice, no? Di incontro fra Dio che ha convogliato tutto in Lui e chiede che noi convogliamo tutto di noi stessi in Cristo. E Cristo costituisce il legame, la cerniera che unisce il cielo alla terra, la terra in senso generale, gli uomini con Dio. E questo mi ha fatto molto riflettere in questi giorni, perché andando a ripescare un po' nella memoria, un po' sfogliando la parola, in effetti questo termine compare spessissimo, proprio nel Nuovo Testamento. Perché? Perché nel Nuovo Testamento? È in quanto il fatto che prima Gesù e l'avvento di Gesù non era ancora realizzato, adesso è realizzato. Quindi tutti gli scritti che troviamo dai Vangeli in qua comprendono, usano questo termine. Vi porto a leggere qualche parte della parola in cui troviamo scritte queste cose. Il primo tratto di parola che considereremo insieme è la lettera di Paolo agli Efesini. Se prendete allora la lettera di Paolo agli Efesini, troviamo che dice, sono al capitolo 1, al versetto 3, dice benedetto sia l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale, nei luoghi celesti in Cristo. Se, per non leggere poi tutto, ma lo possiamo fare, se andiamo un pochino più avanti al versetto 7, dice, poiché in Lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue e la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Poco più avanti, il versetto 10, c'è un riferimento nella volontà di Dio, dice, per tradurlo in atto nella pienezza dei tempi, e che consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli quanto quelle che sono sopra la terra. Poi, per calcare bene il concetto, il versetto 11 dice, in Lui dico, come dire, succoni, state ben attenti, in Lui dico, nel quale siamo pur stati fatti eredi, a ciò predestinati conforme al proposito di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della propria volontà. Volontà affinché fossimo a lode della sua gloria, noi che per i primi abbiamo sperato in Cristo. Qui è una speranza, un termine che non è così violento come quelli precedenti. Dire spero in qualche cosa è un termine abbastanza corrente in lingua italiana. Però il versetto 13 dice, in lui voi pure gli Efesini, oppure quelli della chiesa di Venturi di Modena, la stessa cosa, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvazione, in Lui avendo creduto, risottolinea, in Lui avendo creduto, avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso. Allora, qui ci sono 4-5 citazioni o uso della parolina in, che proprio stabiliscono come quella parola ha convogliato, non mi piace moltissimo perché mi sembra un treno, ma comunque il concetto può restare, ha convogliato tutto in Cristo. E qui Paolo riprende il concetto del treno dall'altra parte. Siete, vi ha convogliato, vi ha mandato tutto in Lui, bisogna che voi, tutto di voi vada a incontrare il Dio nello stesso punto in Cristo. Non finisce qua, ci sono diverse altre citazioni in questa stessa lettera, però ne prendo alcune altre che troviamo nella lettera ai Colossesi, dove ci sono delle frasi fortissime, due in particolare che forse ho citato anche domenica scorsa e che sicuramente ha citato di recente anche Sauro. Allora, Colossesi nel capitolo 2, al versetto 9, dice, poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Allora, questo dice, riprendo da prima, Dio ha convogliato tutto in Cristo, e qui lo conferma, dice, poiché in Lui Cristo abita corporalmente tutta la pienezza di Dio, del Padre, tutta. Quindi non è che ha maggior ragione nei confronti di coloro che sostengono vagamente che Dio e che Cristo è come un po' di serie B, scusate, su una parola antipatica, ma forse riesce a passare un concetto ahimè diffuso, purtroppo. Tutta la pienezza di Dio Padre è in Cristo, è stata in Cristo. E aggiunge ancora, versetto 10, in Lui voi avete tutto pienamente. Eh sì, se io sposto il mio cuore per entrare in Cristo, avrò tutto pienamente. È un vero crocevia di incontro della vita, la persona di Gesù e la sua opera. Egli è il capo, sto proseguendo il versetto 10, in Lui voi avete tutto pienamente, egli è il capo di ogni principato, di ogni potestà. In Lui voi siete stati circoncisi di una circoncisione non fatta da mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo che consiste nello spogliamento del corpo della carne. Riuscite un po' a permettere nel vostro cuore che la potenza, anche la violenza, momentino anche il mistero di queste parole risuoni, si da sollevare nel vostro intimo il desiderio, il pensiero di proporsi davanti a queste parole. Perché studiarle o cercarne la spiegazione attraverso qualche commentario così può star bene, ma rischia di restare solamente un esercizio come letterario. Va affrontata questa parola tutta, ma adesso sto insistendo in particolare su questo punto perché poi lo vedremo dove ancora è detto in maniera più forte, è proprio l'incontro tra Dio Padre creatore e l'essere umano. Se non fosse in qualche modo cancello. Se non fosse venuto il Signore Gesù sulla terra a operare come ha operato, noi ci troveremmo in quale condizione? In una condizione che ha avuto un suo lungo tempo di validità, ma che non era la condizione voluta da Dio. Perché tutto l'Antico Testamento, in realtà, Cristo non era ancora venuto, la sua attuazione dell'opera non era ancora venuta, quindi c'era una distanza in qualche modo fra Dio e gli uomini. Tant'è che nel Tempio, se vi ricordate, c'era la famosa questione della sequenza con cui è fatto il Tempio. La gente stava fuori dal Tempio, dentro andavano i sacerdoti che facevano tutta una serie di funzioni di appropriazione, di confessione del peccato e così via. Ma poi c'era il luogo santissimo, che era al di là del luogo santo, dove pure andavano soltanto i sacerdoti, e là, per accesso al luogo santissimo, c'era un velo. E di là c'era il luogo santissimo costituito dall'arca, nella quale c'erano i panni della presentazione, no scusate, c'era il libro della legge, c'era la verga di Aronne che aveva fiorito e la manna, cioè il pane che viene dal cielo. E qui, di là da questa tenda, andava una volta sola all'anno il sommo sacerdote, il quale ci andava dopo avere prima fatto un cerimoniale che intendeva confessare i suoi peccati, poi poteva andare di là, prima no. E l'arca in se stessa, tutta questa rappresentazione della realtà di Dio, era intoccabile. Voi vi ricordate cosa successe quando l'arca fu trasportata dai Filistei, dal paese della Filistia verso Gerusalemme, che l'arca stava traballando sul carro, ci fu un onesto bravo uomo che disse: oh no, non deve cadere l'arca, la tenne su. Morì, fulminato. Sembra una cattiveria, è poverino, aveva della buona intenzione. È vero, ma la santità di Dio non si tocca, va assolutamente rispettata. Che poi quest'uomo, morto per aver fatto un gesto volontariamente amorevole in termini umani, ma il Signore gliel'avrà riconosciuto, ma non poteva per questo saltare e mettere in seconda posizione la sua santità. Ma questo è ancora per noi, è ancora per noi. Mi sono perso un attimo, ma ritorno al concetto che finché non è venuto Cristo sulla terra c'era una distanza, una separazione fra gli uomini e Dio, con degli intermediari, la categoria dei sacerdoti e il sommo sacerdote. Allora, tutto questo, cerimonie e sacerdoti e sommo sacerdote, con l'avvento di Cristo, via. Cosa è successo infatti del velo? Quando Gesù è morto, quindi ha chiuso questo capitolo necessario per la nostra redenzione, a parte che mancava ancora l'ascensione, va bene, quel velo lì che serviva a tenere separato cadde, si ruppe dall'alto al basso. Ma c'è una cosa più importante ancora che dobbiamo sottolineare a proposito di quel velo, che a quel punto non era più un velo, non so se leggete la parola, dice la coperta. Il che vuol dire che la trasparenza di onestà, di prontezza nel cercare la comunione con Dio da parte degli uomini era svanita, non era più un velo leggero che comunque doveva esserci, Dio aveva stabilito, ma per la indifferenza, la superficialità, soprattutto l'atteggiamento legalistico e non veramente di trasporto del cuore e della mente, del pensiero, dell'anima verso Dio, aveva fatto diventare una coperta, una cosa pesante. E questo si deve ovviamente fare riflettere, perché il rapporto con Dio è stato da Gesù aperto e diretto. C'è un solo mediatore, dice la parola, tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù. Qual è l'altra parola? Uomo, Cristo Gesù, uomo, mi raccomando, ne abbiamo parlato una settimana fa, Cristo Gesù, uomo, il quale ha pagato il prezzo del riscatto per tutti, ma non dice tutti belli, buoni, cattivi, quelli del sud, quelli del nord, quelli dell'America, quelli dell'Asia, tutti, di tutti i tempi, ha pagato per tutti. Quindi il non avvicinare il Signore attraverso la strada che ci ha aperto, cosa porta? Che non si può avvicinare, semplicemente. O così o niente. Tutta l'umanità di tutti i tempi è stata sottoposta a questo modo di avvicinare il Signore, anche se noi facciamo forse un po' fatica a capirlo, però la parola in, la leggo io, in Galati dice che il Dio, ma quando giunse la pienezza dei tempi, il Dio mandò il suo figliolo nato di donna. La pienezza dei tempi da che punto di vista va considerata? Da un punto di vista di Dio, solo Lui sa qual è il momento di pienezza. Poi l'efficacia, la potenza di questa opera assoluta, unica ed eterna, irripetibile, il Signore l'ha estesa a copertura di tutta l'umanità. Tutta l'umanità, tant'è che il nostro Paolo, particolarmente nell'ultimo capitolo o penultimo della Prima Corinzi, dice che c'è stato un secondo Adamo, come dire, l'iniziatore di una seconda razza, perché noi, come tutti coloro, uomini e donne che hanno creduto, entrano ad essere, appartenere meglio ad una razza in cui c'è questa copia, diciamo, sbiadita rispetto al Signore Gesù. Gesù era uomo, ma era ripieno dello Spirito Santo. I credenti ricevono il dono dello Spirito Santo, che non è ristretto, non riesce a svilupparsi di più se noi non gli diamo lo spazio, ma il dono in sé c'è ed è lo stesso valore, ma è l'uomo che noi che non sappiamo, non vogliamo, ci perdiamo in cose umane, talché la pienezza dello Spirito non può essere, non può svilupparsi, non riesce a svilupparsi più del tanto. Ma il Signore si aspetterebbe che noi gli permettessimo di sviluppare in noi, di far crescere, lasciare che cresca lo Spirito Santo che ci ha donato nel nostro cuore. Ci conta, ci spera. Anche se questo comunque determinerà in ogni caso una differenza incolmabile. Perché? Basta leggiamo la parola, tutti i grandi uomini di Dio, cioè quelli che si sono lasciati in realtà profondamente penetrare e guidare dallo Spirito Santo, da qualche parte hanno sbagliato, qualche errore l'hanno fatto, tutti. Se l'avesse fatto Gesù, se questo fosse successo a Gesù, sarebbe finito tutto. Gesù è l'unico che ha veramente pienamente sviluppato la realtà della guida dell'uomo, di un essere umano di carne, da parte dello di Dio, la pienezza della sua conduzione. Allora, tutto questo per cercare di dare un'aggiunta di chiarificatrice da una parte, ma soprattutto stimolatrice. Io sto cercando di stimolare la nostra attenzione al non sottovalutare un rischio che facilmente corriamo, cioè quello di sederci sul fatto che abbiamo ricevuto lo Spirito Santo perché abbiamo creduto quel tal giorno, in quella circostanza, che poi testimoniamo in un'occasione di due o quante altre, ma in realtà quello Spirito è lì, è chiuso, ed è lo Spirito che rappresenta la presenza, è la presenza di Dio in noi. Noi abbiamo bisogno di entrare pienamente in quel punto di incontro. Il Signore non ci ha dato limiti. Si aspetta che noi ci muoviamo in quella direzione. Si aspetta che noi ci muoviamo in quella direzione. Riprendo il discorso del termine in, che ho con voi riflettuto leggendo qua e là su Efesini e Colossesi principalmente. Ma andiamo un po' a vedere come il Dio ha presentato Gesù. Leggiamo quindi nei Vangeli, Matteo al capitolo 3, Gesù viene battezzato. Notate quello che è scritto nella parola, perché quando mamma mia Giovanni, quando Giovanni lo vide, Giovanni aveva una rivelazione, dice, ma io non battezzo quello lì. E Gesù gli dice, fai così, adesso va bene così. Perché, tant'è che Giovanni poi disse, bisogna che io cale e cresco lui in oro, fai così, va bene. Lui l'ha battezzato, quando Gesù è uscito dalle acque battesimali, Giovanni vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse, questo è il mio figliuolo diletto, nel quale mi sono compiaciuto. Allora, comprendiamo che qui Dio sta autenticando come suo figlio Gesù e stava autenticando un essere umano vivente di carne e di ossa, come suo figlio, l'ha autenticato. Questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. Non dice che il mio diletto figliuolo che ho amato tanto ma è stato birichino, no? Dice mi sono compiaciuto, è la pienezza di quello che io avevo nel cuore di fare. E queste parole le ritroviamo dette anche dagli altri tre evangelisti. Deve darci un colpo di uno shock per muoverci, per capire che quattro evangelisti su quattro ridicono questa cosa. Allora vuol dire che ce la deve piantare ben chiara nel cuore. Dobbiamo prenderla veramente. Quattro su quattro ci stabiliscono che Gesù, qui non era ancora Cristo, ma Gesù incarnato, fatto uomo, visibile, toccato, che ha parlato, che è andato, che ha dormito poco perché pregava per noi, ma quello è stato autenticato da Dio Padre. E volevo leggere però anche un altro passaggio che conferma e rafforza ancora questo. Se andiamo in Marco, no, cominciamo da Matteo, Matteo 17,5, visto che siamo già vicini a Matteo. Se qualcuno ricorda cosa succede al capitolo 17 di Matteo, è la trasfigurazione. La trasfigurazione è un qualche cosa di assoluto, una rivelazione supplementare data volontariamente da Gesù, era ancora Gesù a quel momento, vivente sulla terra, e data a tre apostoli che erano un po' gli alfieri rispetto agli altri. Allora, se andiamo a leggere qui nel Vangelo di Matteo al versetto 15, è 15? No, aspetta. 5, sì, c'è il versetto 5. Dice, mentre egli parlava ancora, ecco una nuvola luminosa li coperse e della sombra, ed ecco una voce della nuvola che diceva, questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. Finisce lì. Aggiunge, ascoltatelo. Cioè, oltre a averlo già autenticato come suo figliuolo, diletto figliuolo sono parole che abbiamo letto di là, nel momento del battesimo, qui le riconferma, ascoltatelo. E se leggiamo Marco, lo prendo io solo per darvi una, dunque Marco è capitolo 7, versetto 7, no, non va bene, ho sbagliato pagina, comunque, la trasfigurazione, capitolo 9, versetto 7, e venne una nuvola che li coperse della sombra, e dalla nuvola una voce, questo è il mio diletto figliuolo, ascoltatelo. E se vado su Luca, lo dice ancora. Allora, la parola nei quattro Evangeli, che sono, diciamo, ahimè, per certi aspetti, considerati come argomenti che sono al di sopra di quello che ha detto Paolo, che dirà Paolo, ed è una bestemmia. Però c'è un po' questa idea in Italia, perché siamo un paese sostanzialmente cattolico, no? E qui, quattro volte viene detto, questo è il mio figliuolo diletto. Il mio figliuolo diletto nel quale mi sono compiaciuto, tutti usano diletto e compiaciuto, figliuolo diletto e compiaciuto. Poi tre, perché Giovanni non lo riporta questo episodio, dicono ascoltatelo. Ma cosa diceva nell'Antico Testamento? Quante volte leggiamo, adesso mi viene in mente questo momento, quindi dovrei perdere un po' di tempo per andare a cercare, ma quante volte è detto ascolta Israele, ascolta Israele. Quindi qui siamo agli inizi del Nuovo Testamento, nel Vecchio Testamento più volte è scritto ascolta, ma se andiamo alla fine dei tempi, cosa dice il Signore? Dice ancora la stessa cosa. E vediamolo solo velocemente. Nel capitolo 2 dell'Apocalisse, Apocalisse è chiaro, è l'ultimo libro, e c'è un'apertura con 7 lettere, 7 così, scritte a 7 chiese. E a 7 chiese, in ciascuna delle lettere, c'è una chiusura che dice: chi ha orecchie, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare l'albero della vita, che sta nel paradiso di Dio. Qui mi sto impapinando, perché si comincia dopo, alla chiesa di Smirne, scusate. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E se vado al versetto, capitolo 2, versetto 17, chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Una era Smirne, l'altra era Pergamo. Se andiamo avanti, voi di che chiesa vi sentite parte? Di solito c'è un giochino di fondo, no? Oh, noi siamo tutti di Filadelfia. Perché siamo già un po' questo. Allora, andiamo da Filadelfia, al versetto, capitolo 3, versetto 13, dice chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Allora, lo Spirito cosa ha detto? Alle chiese, non alla vostra, a quella chiesa lì, alle chiese. Ha detto quello che troviamo come complimenti e recriminazione verso Efeso. Complimenti, diciamo così, apprezzamenti e recriminazione verso Smirne. Idem per tutte le altre, compresa anche la famigerata Laodicea. Perché anche lì la parola dice ancora chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Allora, certo, c'è una chiesa che è trattata in modo diverso dalle altre sei, questa è Filadelfia, tant'è che in sostanza non recrimina nulla a quella di Filadelfia, però dice ascolta lo stesso, tutti quanti, e le chiese sono le altre, quindi noi in ogni chiesa di cui qui si tratta abbiamo ragione, dovere cristiano di andare a vedere per che cosa sono state diciamo apprezzate e per cosa invece non sono state apprezzate. È una parola che rimane uniforme. Allora, tutta la Bibbia è attraversata dal ascolta, ascolta, ascolta. E cosa ci dice Romani 10:17? Capitolo di Romani 10:17 dice una cosa che tante volte abbiamo ricordato, anche per me è stata ed è tuttora una grande passione. Dice questo: così la fede viene dall'udire e l'udire sia per mezzo della parola di Cristo. La fede viene dall'udire, entra dalle orecchie, smuove qualche cosa. Noi oggi leggiamo, abbiamo tutti i libri su libri, Bibbie in varie versioni, diodati o non. Ma ai tempi di Gesù, quanti erano i letterati, nel senso che sapevano leggere? O prima ancora di Gesù? Pochi, pochi. E allora la parola come veniva trasmessa? Verbalmente. Entrava nelle orecchie e dalle orecchie doveva raggiungere il cuore. Quindi qui è tuttora vero. La fede viene dall'udire e l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo. Quindi noi dobbiamo ricordarci che il meccanismo dell'essere umano è ancora lo stesso. Sì, gli occhi ci aiutano a leggere perché adesso abbiamo facilità di farlo, ma il suono evidentemente per qualche ragione, il suono della parola che coltiva dentro di noi la fede. Quindi se in noi, grosso modo, a parte l'istruzione, l'età, i costumi, così via, siamo esseri umani, uomini e donne, come quelli di 3.000 anni fa, perché è così, Siamo negli stessi limiti. Abbiamo bisogno di coltivare l'udire la parola. Udire la parola. Quindi, se voi leggete, cosa fate? Come fate? Io sono un sostenitore, e lo faccio sempre per me, la leggo ad alta voce, sempre, anche quando sono da solo, non ha nessuna importanza. A parte il fatto che in certi momenti leggere ad alta voce mi evita di cadere nel sonno, perché qualche volta succede, devo dire, soprattutto quando sono stanco, e succederà a tutti, il Signore è anche in grado benignamente di perdonarci. Però l'uso verbale, sonoro della parola è una ricchezza che arriva al cuore in maniera più particolare, più potente, più diretta. E anche nella intercessione io uso normalmente dei salmi per intercedere per una situazione o una persona qualunque, non ha importanza. Io uso proclamare la parola, la proclamo ad alta voce, con riferimento a una persona, una circostanza, una situazione, perché tanto è parola di Dio ed è perfetta. Io riuscirei a imbrogliare qualche cosa che non ha la perfezione della parola di Dio, e poi facendola suonare arriverà questa parola che risuona nel cielo, nell'aria, io non lo so, ma arriverà a quella tal persona. E questo non è un'esagerazione, proviamo a pensare, quando noi preghiamo per qualcuno, con nostre parole, dove pensiamo che vadano quelle parole? Che vadano là, a beneficio di quella persona. Beh, e volete che non ci vada la parola di Dio, che è santa, perfetta, assoluta? Come se ci va? Certo. Bene, allora, ancora deviato un attimo, ma sono andato a leggere con voi quello che dice la parola a proposito di Dio, Padre, che ha detto: mi sono compiaciuto, figliolo, mi sono compiaciuto, figliolo, ascoltatelo, è sempre stato detto. E poi però andiamo a leggere un altro passaggio che forse è più significativo. Andiamo nel Vangelo di Giovanni al versetto 17, capitolo 20. Capitolo 17, versetto 23. Credo che tutti si siano messi sull'attenti del cuore, sentendo nominare Giovanni 17. Giovanni 17 racconta un momento assoluto della storia dell'umanità di eterno valore, nella quale Gesù ha sostanzialmente detto: Padre, io ho compiuto alla perfezione tutto quello che mi hai detto. Adesso, avendolo compiuto, io in qualche modo ho acquisito un diritto, e come avendo questo diritto io ti chiedo alcune cose. E le cose che ha chiesto le troviamo nella parte finale di questa lettera. Leggiamo anche dal versetto 17. Allora Giovanni 17:17 dice: santificali nella verità. Chi chiede che siano santificati? Chiede, santifica in verità, la tua parola è verità. Poi dice: come tu hai mandato me nel mondo, anche io mando loro nel mondo, e per loro io santifico me stesso, affinché anch'essi siano santificati in verità. Io non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola. Perché qui, quando dice non prego soltanto per questi, lì quanti erano questi, lì, in quel momento? 11. Giuda era già uscito, erano 11. Quindi non prego solo per gli 11, ma prego anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola. Allora qui abbiamo tutti un ordine da seguire: portare in giro la parola, perché quelli che credono nel Signore, cioè che hanno il cuore disposto, ricevono la parola in cui credere. Quindi la cosiddetta evangelizzazione, che è un termine giusto, ma forse un po' frustrato, è veramente un impegno che si è dato. Ha chiesto il figlio, ha chiesto al padre che proteggesse, guidasse in particolare questi uomini che credono nella sua parola, credono cioè in lui, perché abbiano il coraggio, la forza, la continuità, l'energia, la passione per portarla ad altri. E portarla come? L'abbiamo detto prima. Parlando. udendo. Dice ancora, allora, in mezzo, che credono in me per mezzo della loro parola, loro, e che siano tutti uno, che come tuo Padre sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato, che tu mi hai mandato. Dico un paio di cose che ho detto altre volte, non mi tirate le pietre, ma perché è importante capirle bene. Allora, se andate al versetto 9 di questo capitolo, dice: io prego per loro, io prego per loro, prego. Andiamo un po' più avanti, al versetto 15 dice: io non ti prego che tu li tolga dal mondo, dice prego ancora. E qui al versetto 20, io non prego soltanto per questi. Allora, se voi andate a vedere, avete la pazienza o credete in quello che vi sto raccontando, o andate a consultare i testi originali, qui questo prego non è il pregare, il verbo pregare solito, come invocare, è proprio un chiedere come avendo diritto. La radice originaria greca di questo prego è quella che sostiene nella nostra lingua italiana il termine rogito. Allora, il rogito è una richiesta, ma con una sorta di patto preciso. Io chiedo con un diritto che ho acquisito io per loro. E siccome sono stato mandato da te, questo non lo dice, ma è sottinteso e contenuto nella parola, io mi aspetto che tu risponda così. E questo è molto importante, perché in particolare lo dice due volte qui, riferito a noi. Io non ti prego che tu li tolga dal mondo. Non ti chiedo che i fratelli della Chiesa dei Redentori siano tolti dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Cioè, quel prego regge anche il verbo che tu li preservi dal maligno. E più avanti, quando dice non prego soltanto per questi, cioè gli undici, ma anche per quelli che credono in loro per mezzo della loro parola. Quindi ha pregato espressamente anche per noi, in quanto a distanza di quasi 2000 anni, noi siamo uomini e donne che hanno creduto in Cristo per mezzo della parola che questi hanno tramandato, hanno cominciato a tramandare nei secoli. L'altro termine che deve farci una differenza è, anche qui l'ho sottolineato, qualcuno mi dirà, Giorgio, piantala, lo so, ma è importante che ce lo cacciamo nel cuore. Molto spesso, in questo Vangelo in particolare, si parla e si dice, si usa il verbo mandare, ma ne usa due, l'originale ne usa due. E ha un verbo che vuol dire il Padre mi ha mandato, cioè sono partito dal Padre, cioè la mia origine viene da, il mio mandante è il Padre, e questo è un verbo. Ma ce n'è un altro, che è questo che viene usato qui, e lo andiamo a vedere qui in fondo. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Questo verbo mandare qui è diverso. È un verbo che dice io incarico, come tu hai mandato me con un incarico, non soltanto proveniente da. Hai mandato me con un incarico, come tu hai incaricato me nel mondo, così anch'io ho incaricato loro nel mondo. È ancora più forte, non soltanto dice ti prego per questo, ma ti prego per quel tipo di incarico, e questo deve in qualche modo pesarci sulle spalle, ma pesarci come un santo peso, non come una sorta di vabbè, tanto sono credente, sono a posto, insomma sono sbagliato, sì tutto vero, ma se non c'è un cuore che non ha preso a carico questo carico di essere mandati, ha chiesto: Padre, io ho il diritto di chiederti di passare l'incarico a questi, e l'ha chiesto, è arrivato a noi questo incarico, l'abbiamo di parlare del Signore usando la sua parola. E questa è una valvola sicura, valvola intendo dire uno sbocco, un'uscita, un flusso che è sicuro perché la sua parola è parola di Dio. E in diversi altri punti usa questo verbo mandare con il concetto di incaricare, ma in questo caso forse è quello più significativo, perché coloro che sono mandati siamo noi. Noi siamo incaricati, ma vi rendete conto che là, in quella notte così particolare, unica, assoluta, di Gesù Cristo, uomo, non era ancora Cristo in quel momento, ma ci mancava veramente poco, comunque non ha importanza, ha chiesto con un diritto, una sorta di diritto, papà, posso chiederti questo? Perché io ho fatto tutto come tu mi hai detto, adesso ti chiedo questo. Che come tu hai incaricato me, io incarico questi e quelli che crederanno in me attraverso la loro parola. Siamo sotto un qualcosa che può essere considerato un peso, ma se è considerato un peso forse c'è qualcosa da riflettere su quanto noi stessi abbiamo veramente creduto nel Signore Gesù. Se andiamo all'ultimo versetto, non voglio saltare fino all'ultimo, scusate perché è troppo importante, andiamo ai versetti 22, dal 22, dice, io ho dato loro la gloria che tu hai data a me. Vi sentite caricati di questo impegno? Perché Gesù ha avuto la gloria che gli ha dato Dio, ma cosa ne ha fatto? Non è mica andata alle Maldive, eh? L'ha sparsa, l'ha detta, l'ha partecipata, prendendo un sacco di insulti, di affrontando un sacco di difficoltà. Dice, ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno, dove noi è lui e il Padre. Poi dice ancora, io in loro e tu in me. Ah, vedi che ritorniamo a quel punto là, io in loro e tu in me. Io sono il crocevia di comunione, di unione fra loro e Dio. Io in loro e tu, il tu qui è Dio. E siamo il crocevia di comunione. E se non si passa da lì, non c'è via alternativa, assolutamente. Non lasciamoci ingannare da due grandi categorie di problematiche. Una, persone diverse o deità diverse che sono quindi tutte false. Uno. E due, non lasciamoci ingannare da ammorbidenti o smorzatori del nostro rapporto con il Signore. Pochi giorni fa, non pochi, ieri, mi sono andato a ritirare delle fotografie che ho fatto stampare in un non ovviamente il negozio di questo, e mi sono messo così casualmente a parlare con la titolare che era lì al banco, la quale mi ha chiesto alcune cose perché sa più o meno di me. Allora mi ha detto, ma con la confessione come bisogna fare? Perché la catechista che segue mio figlio gli ha detto che se uno ha commesso un peccato può lo stesso prendere la comunione, poi la confessione la farà dopo. Allora, questo è un concetto da inculcare a un ragazzino velenosissimo, perché poi una volta fatto quell'atto per cui uno si sente un pochettino in difficoltà, cioè a prendere o no la comunione, dopo sì, finisce così. Ma dove e quando mai la parola di Dio, non solo l'Antico Testamento, ma il Nuovo, ci insegna di poter avvicinare Dio se non ci siamo lavati di fronte a Lui. La confessione, il Signore dice, oltretutto, qual è il capitolo, forse 17 di Matteo, che dice, se nel momento in cui tu stai per offrire, fare la tua offerta all'altare, ti viene in mente, vai, lascia stare l'offerta, ci vai dopo. L'offerta è sostanzialmente quella che oggi nel cattolicismo si chiama comunione. Allora, questo l'ho citato per dire come è facile nella natura umana fare degli arrotondamenti, delle semplificazioni, delle concessioni che un pezzetto oggi, un pezzetto domani debilitano o distruggono la realtà profonda del rapporto con il Signore. Di questo dobbiamo veramente guardarci. E per noi che siamo appartenenti alla Chiesa evangelica, Quindi non abbiamo la ritualità che anche nella Chiesa romana, ma un po' in tutte le chiese non cristiane, è diffusa. Rischiamo di importare, di lasciarci sporcare le mani o i piedi nel nostro cammino da cose di questo genere qua. Un po' per volta, perché il maligno è subdolo. Ci fa dire, ma sì, è lo stesso per una volta. Poi, dopo, alla fine, pian piano, ci allontaniamo dalla realtà profonda della comunione che il Signore Gesù ha chiesto per noi al Padre. Siano uno come noi siamo uno. Importiamo dentro quella cerniera di comunione che è il Signore Gesù, importiamo dallo sporco. Non funziona più bene per noi, perché è una cerniera personale, diciamo. Dipende, cioè, se la parte di Cristo è sempre uguale, perfetta, la parte mia può essere un po' gobba, mancare un dito, non lo so, cerco di spiegarmi. E questa è una mia parte però, che devo curare affinché non impedisca in realtà con qualcosa che poi può essere confessato, ma peggio ancora se veramente ci porta ad allontanarci dalla comunione con Dio che Gesù ci ha chiesto. Ha chiesto e ha ottenuto, chiaro? L'ha chiesto e l'ha ottenuto. Il Dio gli ha detto sì, faccio così. Ho saltato una parola sempre al capitolo 17 di Giovanni, versetto 29, 24, dice io voglio, ho detto, voglio, No, vedi papà se puoi. No, io voglio, e questa è la conferma di quel termine di diritto che ho detto prima, che dove sono io siano meco anche quelli che tu mi hai dato. Dove sono io siano meco anche quelli che tu mi hai dato. Dove siamo adesso? Questo momento. Vabbè, seduti in via Venturi 34A su delle brutte sedie un po' vecchiotte, va bene, però nel nostro cuore noi siamo agli occhi di Dio Padre, di principio, dico di principio perché nessuno può giudicare il cuore degli altri, seduti insieme a Lui. E questo vi prego, fratelli, cerchiamo di tradurlo in una realtà di vita costante. Sbagliamo, ma va bene, se sbagliamo perché abbiamo sbagliato in quanto esseri umani incapaci, incompleti, sciocchi, dite quello che volete, peccatori più semplicemente, e il Signore dice va bene, tu confessa il peccato, sono ancora io colui che ti rimette nella condizione di essere in comunione col Padre. Giovanni, sempre Giovanni, prima Giovanni 1:9 dice se confessate i vostri peccati egli è fedele e giusto da rimettervi i peccati e da purificarvi o purificarci, forse dice, ma va bene lo stesso, purificarci da ogni iniquità. Confessate i vostri peccati. Non me ne sono accorto nel momento in cui l'ho fatto, non è importanza, ma nel momento in cui te lo faccio vedere confessalo. Io è fedele e giusto da rimettere questo peccato e da purificarci da ogni iniquità, cioè aiutarci affinché l'iniquità interiore che ha fatto fiorire questo peccato subisca un taglio, ne potiamo un pezzo se siamo nelle condizioni, lasciamo a dire le condizioni per poterlo fare, lo toglie anche del tutto, ma questo dipende da come noi viviamo il rapporto con il Signore. Allora, con tutte queste parole, io ho voluto ricordare a noi tutti che abbiamo un unico punto di incontro e di comunione con Dio Padre. E questo punto di incontro è la persona di Gesù. Volete andare a vedere, visto che siamo ancora in Giovanni 17, cosa dice il versetto 3? Tu lo sai, Mi da ridere perché non ne ho parlato pochi giorni fa. Dice, questa è la vita eterna, che conoscono il solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Anche qui, mandato è incaricato in questo caso. di colui che è il solo vero Dio. Non ce n'è altri, non ce n'è altri. Qualunque altro Dio, tra virgolette, non, è falso, è un idolo, un'invenzione degli uomini. E guardate che, riprendendo un attimo ciò che dicevo adesso, gli idoli riusciamo a farceli anche noi, i sostituti di Dio, cioè quel qualche cosa a cui prestiamo almeno una parte significativa della nostra attenzione, del nostro cuore, delle nostre intenzioni, del nostro tempo, che viene rubato a Dio Padre, attraverso Gesù naturalmente. Però cosa vuol dire conoscano te il solo vero Dio? Cosa vuol dire conoscere? Allora, la conoscenza, in questo caso e in altri importanti come questo della parola, sì, vuol dire appropriarsi, fare propria la santità di Dio. Allora, qui sta dicendo, questa è la vita eterna, che vi appropriate della santità di Dio. E dico la santità, allora la santità di Dio non permette evidentemente le deviazioni di cui così ho fatto dei cenni vaghi prima, gli idoletti personali, tutta una serie di cose. Conoscano il solo vero Dio, cioè vi appropriate della santità di Dio. Quando? Quando? Quando saremo andati? No, andate, è finito. Adesso. Ma questo è interessante, perché la vita eterna viene considerata come normalmente un qualche cosa, il tempo che scorre va avanti sempre. Questo è un aspetto. Ma la vita eterna è la vita, cioè che si mantiene. La nostra vita perché finisce? Proprio perché non è eterna la vita del nostro corpo, perché non è eterna. A un certo punto cessa, ma la vita dell'anima e dello spirito continuano sempre, sono al di sopra del tempo, come è ovvio che sia, perché da chi è stato donato lo spirito all'inizio, Adamo, veniva, gli era donato Dio, il soffio, ha soffiato. Allora se morisse lo spirito sarebbe come dire che era caduco all'origine, non è vero. Lo spirito è eterno anche nel fatto del tempo, ma soprattutto noi dobbiamo considerare non il tempo, che tanto non lo riusciamo a raccogliere, ma qui e ora, quando abbiamo questo tempo di preparazione per entrare nella gloria, nella gioia col Signore Gesù, è il valore di cui dobbiamo appropriarci. E il valore è la santità di Dio. La santità di Dio, cioè la totale estraniazione da qualsiasi male o peccato, dite voi come volete, tanto il peccato è un prodotto del male, proprio non avere niente a che fare. Niente, ma niente a che fare. E Dio ci ha aperto in Cristo la possibilità di andare a Lui direttamente. Però si passa da lì. Si passa da lì. E fuori di lì non c'è via alternativa. Né divinità, né mezzo, né leggi, né regole. Perché tutto si raccoglie nell'ascoltare, come abbiamo detto prima, il figliolo che è venuto e ci ha detto tutte queste cose. Appositamente perché noi entriamo in Lui. Quindi, guardiamoci bene, fratelli e sorelle, se riusciamo ad apprendere l'importanza di affrontare l'argomento, non ottenere un risultato, perché non ci arriveremo mai alla santità di Dio, ma affrontarla sì, però, affrontare con la volontà di essere guidati a qualsiasi cosa facciamo. Dove, in quale luogo, in quale aspetto, in quale circostanza non esiste Dio, e dove esiste c'è la sua santità, non può mica toglierla, è così, ed è la messa a nostra disposizione tramite, ancora una volta, quell'unico mediatore assoluto che è il Signore Gesù. Allora, riusciamo a provare a far vivere il Signore Gesù nella nostra vita, in qualunque circostanza? Riusciamo a farlo vivere? Se ci mettiamo con l'intento di, il Signore ci aiuta a fare il passo perché sia, perché da soli non riusciamo. Ma guarda l'intento. Ho letto prima il Salmo 18, dove ho cercato di evidenziare come quella parola, la mia giustizia, non è blasfema. Perché la mia giustizia voleva dire tutto quello che io riesco a vedere, lo prendo, lo faccio. Poi so che non basta, che non è sufficiente, che non è sufficientemente puro. però conto sulla tua promessa, per noi è uguale, tale e quale. Quindi guardate, fratelli, veramente nella vostra circostanza di vita, qualunque cosa succeda, cercate di affrontare la situazione in questi termini. Santità anche vuol dire un altro aspetto, non quello che mi piace, ma quello che piace a te. La tua volontà sia fatta, non la mia, disse Gesù che è là nella cerniera. Allora noi non possiamo andare nella cerniera dicendo fai la mia volontà. No, la tua volontà sia fatta, la tua volontà sia fatta. Questo è un punto fondamentale di difficoltà per noi, perché facilmente vogliamo metterci la nostra preferenza. Dobbiamo negarla? No, perché c'è. Allora dobbiamo semplicemente confessarla. Signore, io capisco che davanti a me c'è una circostanza difficile, dolorosa, quella che è. Capisco che tu mi chiami lì a credere in te per fare la tua volontà, però io non ci riesco. Ho in testa questo pensiero, vorrei che fosse così. E allora questa è una semplice confessione, la quale cade sotto la benignità di Dio, che rimette il peccato che sta dietro, perché in sostanza può essere un contrastare la volontà di Dio, ma anche ci purifica da che cosa? Da quella forza, da quella voglia per cui noi intenderemmo che il Signore sia bravo e buono se fa come voglio io, ma questo non funziona. Però se ci mettiamo nella condizione di farlo funzionare, il Signore è così fedele e giusto che si fa carico di far sì che la volontà e l'atto, l'azione, il risultato, diventino nostri, perché li porta avanti Lui. Su questo punto rifletteteci bene, perché molto spesso succede che noi preghiamo il Signore chiedendogli di fare quello che noi piace, cioè la nostra volontà, il quale non è, questo non è detto che non coincida con la volontà di Dio, ma normalmente è sostenuto da qualcosa che piace a noi per la nostra carne, e non esattamente volontariamente per il Signore Gesù, per Lui, secondo Lui, perché il credere che Egli ha dei piani assolutamente perfetti fa parte della nostra fede, deve far parte. E allora in quella circostanza lì che cosa è il piano di Dio? Cosa vuole? Cosa si aspetta? Lo parleremo magari dopo, ma si aspetta una cosa, credimi, lo sto facendo per il tuo bene, perché ti amo. Che il Signore ci benedica. Amen.